Venerdì 31 luglio, 17ª settimana del tempo ordinario, prima lettura. Nel cuore di Dio c'è una speranza eterna e una speranza che sempre lo spinge a continuare ad amare l'uomo. La speranza di Dio è questa: se manderò un altro profeta, forse si convertiranno. Ecco ancora la speranza di Dio: se manderò il figlio mio l'amato, forse avranno rispetto per lui. Ecco come questa speranza viene narrata da Gesù nella parabola dei vignaioli omicidi. Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe. Vi scavò una buca per il torchio e vi costruì una torre. La diede in affitto dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Matteo 21, 33, 39. Fin quando durerà questa speranza di Dio? Fino al giorno della parousia. Poi verrà il giudizio finale e i redenti saranno redenti per l'eternità, mentre i dannati saranno dannati per l'eternità. Finché duri il tempo, durerà la speranza del Signore. Ecco le parole della speranza del nostro Dio manifestate a Geremia. Forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal modo mi pentirò di tutto il male che pensavo di fare loro per la malvagità delle loro azioni. Se i figli del suo popolo ascolteranno il profeta e si convertiranno, subito il Signore ritirerà la sua parola e nessun male piomberà su di essi. Se invece non si convertiranno, il Signore dovrà obbedire alla sua parola e non potrà proteggere il suo popolo. Quando Dio non custodisce il suo popolo, non c'è salvezza per esso, anche una mosca lo distruggerà. Anche un virus invisibile recherà loro danni ingenti, danni che non si possono calcolare. Cosa dobbiamo noi imparare dalla speranza del nostro Dio? Anche noi dobbiamo imitare Lui. Se parlo, se ammonisco, se insegno, se grido la parola del Signore, qualcuno si potrà convertire. Come il nostro Dio è governato dalla sua speranza che mai viene meno, così anche i suoi figli devono essere animati dalla stessa speranza. Se ancora persevererò nel ricordo della parola, attraverso la predicazione e l'insegnamento della verità, qualcuno si potrà salvare, qualcuno si potrà convertire. Questa speranza mai deve cadere dal cuore dei figli di Dio. Anche in questo essi devono essere a immagine e somiglianza del loro Signore, Dio, Creatore, Redentore, Salvatore, Padre. Leggiamo Geremia 26, 1-9. All'inizio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Così dice il Signore: va nell'atrio del Tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che vengono per adorare nel Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro. Non tralasciare neppure una parola. forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso mi pentirò di tutto il male che pensavo di fare a loro per la malvagità delle loro azioni. Tu dunque dirai loro, dice il Signore, se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi, e se non ascolterete le parole dei profeti, i miei servi, che ho inviato a voi con assidua premura, ma che voi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città una maledizione per tutti i popoli della terra. I sacerdoti, i profeti e tutto il popolo udirono Geremia che diceva queste parole nel tempio del Signore. Ora, quando Geremia finì di riferire quanto il Signore gli aveva comandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo arrestarono dicendo, devi morire. Perché hai predetto nel nome del Signore, questo tempio diventerà come Silo e questa città sarà devastata, disabitata? Tutto il popolo si radunò contro Geremia nel tempio del Signore. Quale fu la risposta di quanti hanno ascoltato la parola del profeta? Una sentenza di condanna a morte. Perché Geremia deve morire? Perché ha ricordato la parola del Signore. Ha detto loro ciò che il Signore sempre ha detto, sempre ha ricordato, sempre ha profetizzato. La salvezza è nella conversione. Non c'è stabilità per chi non si converte. Questa è verità eterna. Ora, quando Geremia finì di riferire quanto il Signore gli aveva comandato dire a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo arrestarono dicendo «Devi morire». Perché hai predetto nel nome del Signore questo tempio diventerà come Silo e questa città sarà distrutta e devastata? Ora è giusto chiedersi. Vale la pena ricordare la parola del Signore esponendo la nostra vita alla persecuzione spirituale e anche al martirio fisico? La risposta è affermativa. Vale la pena anche per una sola anima che si converte. Dare il proprio corpo alla morte per portare un'anima nella vita vale qualsiasi nostro sacrificio e martirio. Ma questa è ragione di ordine soteriologico. Vi è una ragione ancora più forte che va messa in luce ed è ragione di ordine teologico. Offrire la vita a Dio in olocausto per manifestare tutto l'amore eterno con il quale Dio ama l'uomo è la cosa più santa che un figlio di Dio possa fare. Dare la propria vita per dire al mondo quanto il Signore lo ama è la cosa più nobile che si possa offrire al nostro Dio. Se manca questa ragione teologica, o se essa non è forte in noi, a poco muore anche la ragione soteriologica. E la ragione teologica che dona vigore e forza alla ragione soteriologica. Ecco come Cristo Gesù manifesta questa ragione di ordine teologico ai suoi discepoli. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito ciò che vi ho detto, vado e torno da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla. Ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così agisco. Giovanni 14, 27, 31. Ecco la vera ragione teologica che ogni figlio di Dio deve avere ed è forte nel suo cuore. Se questa ragione è forte, forte sarà la sua fedeltà e la sua missione. Se questa ragione è debole, debole sarà la sua fedeltà alla sua missione. lettura del Vangelo. Può una persona umile, piccola, povera, essere sapiente oltre misura? Può, perché la sapienza non si acquisisce per frequentazione dei grandi maestri e neanche data a noi per eredità? La sapienza è un dono sempre attuale del nostro Dio e Signore. Ecco quanto viene rivelato nel libro della sapienza. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. A stento immaginiamo le cose della terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano. Ma chi ha investigato le cose del cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere se tu non gli avessi dato la sapienza e dall'alto non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza. Sapienza 9:13-18. Essendo la sapienza un dono sempre attuale di Dio, a Dio essa va sempre chiesta. Noi sappiamo per profezia che sul suo Messia il Signore avrebbe riversato il suo Santo Spirito in tutta la sua divina ed eterna onnipotenza di luce, verità, giustizia, fedeltà, sapienza, consiglio, fortezza. Lo Spirito Santo e il Messia sono una cosa sola. Lo Spirito del Signore vive nel Messia, il Messia vive nello Spirito del Signore. Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo Spirito del Signore, Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisione per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. La giustizia sarà faccia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Isaia 11:1-5. Ecco dove la sorgente della sapienza che governa il cuore di Cristo Gesù. La sorgente nello Spirito Santo. La sorgente nello Spirito Santo. Venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Quelli di Nazareth evidentemente hanno dimenticato queste verità, che sono patrimonio della loro fede, del loro Dio e Signore. Sempre quando ci dimentichiamo del nostro patrimonio di fede, verità, rivelazione, ci lasceremo governare dai pensieri della terra. Così agendo attestiamo che siamo fuori dalla nostra vera cultura, dal nostro vero patrimonio di fede e di verità. Leggiamo il testo di Matteo 13:54-58. Venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Per comprendere che la sapienza è il vero dono di Dio, leggiamo quanto è avvenuto nella storia della casta Susanna. Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il Santo Spirito di un giovinetto chiamato Daniele. il quale si mise a gridare: «Io sono innocente del sangue di lei!» Tutti si voltarono verso lui dicendo: «Che cosa vuoi dire con queste tue parole?» Allora Daniele, stando in mezzo a loro, disse: «Siete così stolti, o figli di Israele? Avete condannato a morte una figlia di Israele senza indagare né appurare la verità? Tornate in tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei». Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: «Vieni, siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha concesso le prerogative dell'anzianità». Daniele 13, 45, 50. Chi ha dato a Daniele le prerogative dell'anzianità, cioè della sapienza? Solo il Signore. Solo il Signore è la fonte di ogni sapienza e di ogni luce soprannaturale. Essendo privi di questa scienza, che è patrimonio della loro cultura di fede e di religione, essi trovano in Gesù un motivo di scandalo. Tutto questo attesta che essi pensano dalla terra e non dalla loro purissima fede, santissima tradizione. Gesù conosce i loro pensieri e così risponde: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». Quelli di Nazareth vedono le apparenze di Gesù, vedono le sue umili origini. Se avessero visto dalla fede, avrebbero saputo che è il Signore che rende sapienti ed è il Signore che conferisce il potere di fare miracoli, segni e prodigi. Una domanda ognuno è obbligato a farsela: vedo io dalla terra gli eventi o li vedo dal cielo secondo il cielo? Sono due visioni diametralmente opposte, una è dalla terra, l'altra è dalla luce. La Madre nostra celeste ci ottenga il dono di vedere sempre dal cielo. Amen.